Parliamo con Cristian Bindelli, voce e chitarra degli Alpaca, quartetto di Mantova, il suo debutto sulla lunga distanza con Make It Better, in uscita il 19 marzo in vinile, CD, musica stessa digitale per We Were Never Being Boring Collective in Italia e negli States, Suratron Records in Germania e Soul Grapes Records in Inghilterra. Ciao Cristian, ben trovato.
Grazie mille.
Ecco, voi siete un quartetto, ti chiedo, prima di raccontarsi di Make It Better, degli EP che l'hanno preceduto, come vi siete conosciuti e come nasce la vostra idea musicale?
Allora, io, Andrea Sordi, che sarebbe il batterista, e Andrea Verrastro, il bassista, ci conosciamo da diversi anni ormai, perché siamo dello stesso paese, in provincia di Mantova, e abbiamo cominciato a suonare insieme. Abbiamo fatto un po' i soliti gruppetti giovanili, diciamo, che poi pian piano ci hanno portato a conoscere anche il tastierista, che si chiama Andrea Frutti, e da lì insomma si suona insieme, si ascoltano robe diverse, e piano piano, tramite live, ascolti eccetera, siamo arrivati un po' a suonare questa è un po' musica psichedelica, insomma, post-punk, che sono un po' gli ascolti che abbiamo fatto negli ultimi anni.
Ecco, sì, quelle musiche hanno nutrito i vostri spiriti creativi e compositivi, se corrispondono poi a quelli che vi accomunano.
Sì, allora, negli anni abbiamo ascoltato veramente tanti generi, negli ultimi anni specialmente ascoltiamo molta musica psichedelica, molto post-punk, garage rock, e appunto sono le cose che abbiamo messo prevalentemente nell'album, perché ci ispirano molto, è proprio la musica che, tra le musiche che più ci piacciono.
Ecco, ad esempio fai qualche nome anche, di band?
Ma sicuramente King Gizzard, Andalisa Wizard, The OCs, Place to Bury Strangers, per andare poi anche un po' al passato, ai primi Pink Floyd, la musica 60s londinese, e, okay. Insomma, questa prevalentemente, e, anche musica sperimentale, inizio anni 70 tedesca, quindi Noi, Can, questi gruppi, e alla fine su tutti i gruppi che ascoltiamo, e poi magari qualcuno li porta prima, qualcuno porta un'influenza diversa, e tendenzialmente però i nostri gusti sono abbastanza simili, quindi riusciamo a contaminarci a vicenda abbastanza bene, ecco.
Bene. Ecco, c'è stata una prima canzone che avete scritto assieme, non per forza su questo primo album, ma diciamo che ha rappresentato la consapevolezza della vostra intesa compositiva.
Ma forse è proprio il pezzo che dà il nome all'album, che si chiama Make It Better, è stato uno dei primi pezzi dell'album che è venuto fuori, e questo è stato un po' un'idea collettiva, insomma, del sound che stavamo raggiungendo, e tutti hanno dato il loro contributo, e da lì in poi diciamo che si è evoluta questa idea dell'album. C'è anche da dire appunto che noi poco prima dell'album avevamo di cominciare a comporre l'album un altro batterista, e, che poi per motivi personali e artistici si è separato da noi, e ora c'è un altro ragazzo che si chiama appunto Andrea Sordi, con il quale poi avevamo precedentemente suonato tanti anni. E quindi con lui nella nuova formazione abbiamo cominciato a esplorare un po' quel genere lì, kraut, psych, diciamo, psichedelico, e appunto il primo pezzo che è venuto fuori è stato un po' quello.
Capito.
In questa nuova formazione, insomma.
Vabbè, ecco, Beat Club che apre il disco, è anche un video, è la prima canzone del disco poi che avete fatto ascoltare, ti chiedo, questo senso claustrofobico, il ritmo serrato e l'atmosfera scura, tesa, ma buffa, divertente, come è venuta fuori?
Ma, allora, musicalmente, appunto, prende vita dal discorso un po' che avevo fatto prima, da questo, da anche Make It Better, no? Il primo pezzo, che ha appunto questi ritmi molto crowd, che sono molto ossessivi, però appunto l'idea non era quella di fare qualcosa di troppo serioso, perché non è appunto in realtà nelle nostre corde. Infatti il tema del club, del locale, ci interessa molto, perché a noi è sempre piaciuto vivere la musica anche in quel modo lì, e quindi volevamo un po' unire queste cose qua, questa ossessività, ma anche un lato divertente dall'altro.
Certo.
È anche un po' l'obiettivo del video, no? Che è un po' particolare, ma anche dei momenti più o meno divertenti, diciamo, non troppo seriosi, eccetera.
Ecco, sì, chi ha curato il video appunto di Beat Club, e come è andata?
Allora, è stato un ragazzo che si chiama Andrea Zanini, in arte Zannunte, che è anche lui musicista, suona in una band sempre di Mantova che si chiama Submit, fanno post-punk.
L'abbiamo intervistato.
Esatto, e lui appunto è anche un grafico, un artista visual, diciamo, e più volte ha curato anche le nostre grafiche, una mano, no? E lui, il video di Beat Club, ha fatto un ottimo lavoro e siamo molto contenti di quello che ha fatto.
Ok, ecco, ma voi come dividete i vostri compiti compositivi quando scrivete e componete?
Ma dipende. Di solito qualcuno ha un'idea, può essere una melodia, un riff, la si porta in sala prove e ognuno cerca di dare un'idea per svilupparla. Tendenzialmente è questo. Poi in saletta o comunque nel lavoro da casa si sviluppa il pezzo finché tendenzialmente tutti siamo d'accordo. E quindi abbiamo un approccio molto standard, in realtà non niente di particolare, ecco.
Ok, ecco, Make It Better, che nominavi prima, insomma, la title track è una canzone rotonda, è come un cerchio compositivo che parte e torna indietro e interrompe il ciclo con il noise a metà pezzo, nel finale che arriva come un'esplosione. Come l'avete composta, se vuoi raccontarci qualcosa appunto di specifico sulla composizione?
Allora, questo è Make It Better, è un pezzo che ho portato io in sala prove, e appunto questo riff ripetitivo, ossessivo, abbiamo cercato immediatamente di incanalarlo, insomma, verso quella batteria lì molto noi, molto kraut. E nel tempo anche suonandola molto live, perché è una cosa che insomma facciamo noi, quella di comporre dei pezzi e cercare di portarli subito live per vedere come vanno, se ti piacciono, come funzionano.
Certo.
E Make It Better quindi è un pezzo che abbiamo suonato per diverso tempo live, e piano piano ci siamo accorti delle cose che potevano essere aggiunte, tolte, migliorate. Poco prima di andare a registrarlo abbiamo aggiunto una parte al brano che è che sente più o meno a metà del brano, ed è una sezione che in realtà per molto tempo non c'è stata, però continuando a suonare abbiamo capito che forse mancava, non so, l'abbiamo aggiunta, quindi appunto il suonare live quando potevamo farlo ci aiutava insomma a capire se ci piaceva il pezzo, come migliorarlo, cosa togliere, mettere, eccetera.
È stato lo roda, facevate
ancora.
Facevate il rodaggio, diciamo. Classico rodaggio.
Con quello, come altri pezzi poi dell'album in generale.
Ok, poi c'è Slave Antenna Array, parte con le tastiere che accolgono le vostre voci all'unisono, e il ritmo sembra scavare fino ad arrivare sottoterra, e si sente questa profondità dello spazio che manca ma che sta per arrivare, e i ritmi insomma si fanno psichedelici interiormente. Come è venuta fuori?
Slave Until Then Array viene fuori da un riff del bassista che si chiama Andrea Verrastro e... Scusate. E, praticamente viene fuori da un suo riff che appunto, come ho detto prima, lui ha portato in saletta. Mm-hmm. Da lì anche improvvisando molto, che è una cosa che cerchiamo di fare anche, che ci piace fare, sono venuti fuori alcune cose interessanti, come la batteria, che è leggermente diversa dalle altre, insomma, pur mantenendo lo stile un po' monotono, ossessivo, e ci è piaciuto molto questo stile un po' più tecno, tra molte virgolette, diciamo,
sì.
Però che manteneva lo stesso l'idea che avevamo degli altri pezzi. Sì. E, quindi poi dopo improvvisando, insomma, continuando a suonare, siamo arrivati verso quel finale un po' così, un po' esplosivo, tra virgolette, che ci è piaciuto molto. E niente, appunto, sempre continuare a provarla finché non viene fuori qualcosa di interessante, improvvisarci sopra. L'altra cosa leggermente diversa rispetto agli altri è che canta il tastierista.
Mm-hmm.
Ok. È molto, molto
corale, dice. Ecco, poi c'è. Sì. Poi c'è Ian Kevin Ayers, dedicato, immagino, al grande cantautore, musicista inglese, il suo stile elegante, con questa voce bassa che aveva, intensa, tenebrosa e conturbante. E lo fate incontrare con il ritmo tedesco del krautrock alla Can. Come avete composto il brano?
Allora, la prima parte del brano era un pezzo che era venuto fuori così durante il lockdown, improvvisando un pochino a casa, cercando di comporre qualcosa. Ed è un pezzo che dopo abbiamo provato non appena siamo riusciti a trovarci, cioè a giugno circa, poco prima di andare a registrare l'album. E appunto in quel periodo lì ascoltavamo molto la musica lì, Soft Machine, eccetera, e ho provato a mettere una voce un po' più bassa alla prima parte del brano, insomma, quegli accordi. E mi ha ricordato un po' Kevin Ayers, insomma. L'idea poi del titolo deriva anche da alcuni titoli di altri pezzi che sono seguiti, come I Am da Amo Suzuki, ripreso da Fale con il titolo I Am Marky Smith, che è il cantante dei The Fall. Quindi volevo un po' ricreare questa cosa qua chiamandolo Kevin Ayers, perché appunto c'era una voce bassa. E poi appunto il solito, diciamo, crowd rock del album ci è finito dentro, diciamo, in un certo modo all'interno del pezzo, quando c'è quella parte strumentale prima poi di tornare alla voce rofa.
Ecco,
è stato uno degli ultimi pezzi che abbiamo scritto prima di finire di registrare l'album, perché purtroppo abbiamo dovuto interrompere le registrazioni in lockdown. Perché eravamo ovviamente più durante il primo lockdown.
Ok. E poi c'è Citadel, sembra girare da un angolo all'altro, come nel video di Beat Club, insomma gli stop and go che in realtà non hanno pausa, con un senso di countdown. Come è venuta fuori?
È venuto fuori in un periodo in cui c'erano un po' di influenze, diciamo, divo, infatti il riff... ricorda un po' quello, forse, anche come dicevi tu, questi stop and go del pezzo, diciamo. E sì, era un pezzo un po' veloce che abbiamo provato in quel periodo lì, che poi non è proprio uno di quelli che ci fa più impazzire, però insomma ha il suo spazio nell'album e va bene così, insomma, diciamo che breve, carino. È
divertente.
Sì, dai.
Ok, poi c'è Locomotive, la canzone più sbruffona, tra virgolette, insomma il ritmo solido più chitarristico del solito, una sessione che ti entra dentro, che le tastiere, il basso e la batteria fanno marciare, il gran finale con le vostre voci all'unisono in un coro che incoraggia e poi si arriva alla metà in questa... alla meta, insomma, in questa corsa a piede sospinto e col cuore in gola, come è venuta fuori?
Allora, appunto il riff principale, quello che si è nella prima metà, un riff da punk che appunto cercavamo comunque questa ossessività, però magari cercando di variare leggermente i riff, appunto, quindi perché la composizione comunque dell'album è durata un po' di tempo per via del lockdown eccetera, quindi anche gli ascolti sono un po' cambiati e forse, non lo so, questo si può sentire anche nell'album in un certo modo e quindi niente, partendo da questa parte, se poi appunto un po' improvvisato e hanno portato alla parte centrale, questa parte strumentale che si sente anche, magari può essere figlia di una sorta di improvvisazione, e poi come spesso cerchiamo di fare, comunque non cercare comunque di unire le parti e poi tornare al principio, quindi siamo poi tornati al punto che poi è venuto fuori come un pezzo un po' lungo, diciamo 7 minuti, come alcune delle cose che ascoltiamo, che a volte si dilungano e ci piacciono molto anche per questo.
Certo, certo. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, siamo andati in uno studio di registrare che si chiama La Buca Recording Club. Inizialmente abbiamo registrato solo i primi 4 pezzi che erano Beat Club, Make It Better, Hypnosis, Chameleon, perché all'inizio non c'era ancora l'idea di fare un album. Dopo poco tempo abbiamo deciso di pubblicare un album, quindi di aggiungere altri pezzi e abbiamo appunto cominciato a comporne altri, poi c'è stato, come detto, purtroppo il lockdown e siamo tornati poi sempre nello stesso studio a luglio e niente, la registrazione è abbastanza classica, batteria, basso, chitarra insieme, poi il resto è stato aggiunto e ci siamo trovati bene nello studio, studio professionale molto buono e le registrazioni sono state curate da Davide Chiari e il mix poi è stato fatto da Marco degli Esposti, che è un ragazzo che ci ha aiutato anche con altre nostre registrazioni di alcuni EP che abbiamo pubblicato precedentemente, e il master l'ha fatto invece Lorenzo Caperchi.
Ecco, perfetto. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma, beh, alcune volte sì, purtroppo succede, però insomma è solo questione probabilmente di andare avanti col mix, di provarlo tante volte, magari alcune volte di togliere, a riregistrare qualcosina finché sono magari delle chitarre, non magari delle batterie, si può fare e sistemare alcune cose e dopo un po' alla fine il pezzo viene fuori se è comunque registrato bene ed è registrato come doveva essere registrato. Purtroppo cioè, ci si impiega sempre perché essere soddisfatti, soprattutto all'inizio, è difficile, quindi bisogna stare lì a sbattere la testa tanto tempo finché non viene fuori qualcosa di convincente, anche perché poi, soprattutto per un album, bisogna che i pezzi abbiano una certa coerenza nel suono, nelle frequenze, tutto quanto, quindi è probabilmente il momento più difficile quello del mix, mentre quando si registra è bellissimo perché ti immergi proprio completamente nella registrazione, nel suonare i pezzi, dopo il mix è molto faticoso, però credo che abbiamo raggiunto un buon risultato con le tracce che avevamo e siamo comunque soddisfatti.
Certo, va bene. Eh sì, potete essere soddisfatti. E chi ha curato la copertina dell'album?
Allora, è una foto Polaroid di Bianca Maria Lecchini, uh-huh. E la grafica con la scritta eccetera, il font è curato invece da sempre Andrea Zanini e D'Annunzio, che è il ragazzo del video, il ragazzo dei Subject.
Ok.
E appunto...
Sì, vuoi raccontarci qualcosa su questa copertina?
Ma allora...
Come vi rappresenta? Non so.
È stato un periodo in cui avevamo diverse copertine, mm-hmm. che però alla lunga non ci piacevano, non ci soddisfacevano, e Bianca, che è una ragazza di Parma, una nostra amica ed è la ragazza, insomma, del bassista, che mm-hmm. è una bravissima fotografa e ha anche curato altri nostri video, ci ha mostrato alcune sue Polaroid fatte con una tecnica particolare, purtroppo non so nel dettaglio, però tratta in terra, in modo detto terra terra, mettere del colore sulla Polaroid e poi mm-hmm. scattare una foto. È venuto fuori appunto questa figura viola un po' strana che poi abbiamo girato e vediamo delle cose e abbiamo deciso di utilizzarla, anche se magari prima avevamo proprio delle idee completamente diverse per la copertina, però una volta che abbiamo visto quella lì ci è piaciuta molto e abbiamo deciso di utilizzarla anche per notare va troppo la testa sulla copertina, insomma.
Ok, va bene. E allora, insomma, quante canzoni nuove avete da parte adesso, se ce l'avete?
Dopo l'album abbiamo fatto un EP garage, tipo, che abbiamo pubblicato a dicembre, che uh-huh. Di poesia abbiamo fatto, poi chiaro che trovare il lockdown non è facilissimo trovarsi, eccetera, e magari avere anche sempre la voglia di fare qualcosa di nuovo, però qualcosa in cantiere abbiamo e cerchiamo di andare avanti e speriamo di poter registrare ancora qualcosa presto.
Certo.
Perché insomma in realtà siamo sempre lì a scrivere qualcosa di nuovo, quindi speriamo di pubblicare ancora, magari già l'anno prossimo, chi lo sa.
Sì. E poi ti voglio chiedere, come avete messo insieme le etichette per una distribuzione, appunto, non solo italiana?
Beh, dopo, poco prima che ci ritrovassimo per registrare l'album, quindi verso maggio-giugno, quando avevamo solo pochi pezzi registrati, abbiamo deciso di... non so, farli sentire a delle etichette, a diverse etichette, quindi non solo in Italia, un po' in tutta Europa, eccetera, alcune che ci piacevano, altre che abbiamo scoperto nel frattempo, e appunto abbiamo avuto alcune risposte, e alla fine siamo riusciti, insomma, a mettere d'accordo queste etichette qua, che sono You Are Never Been Boring per l'Italia, Sulatron Records, che è tedesca, e Sour Grapes, che è di Manchester, Inghilterra. Ognuno, insomma, facendo anche cose leggermente diverse, perché Sour Grapes fa le cassette, Sulatron ha fatto i vinili e i CD, che poi ha dato in parte a We Were Never, e We Were Never di Boring si è occupata poi della distribuzione anche digitale, eccetera. Quindi ognuno con le proprie mansioni, diciamo, si sono messi d'accordo e è venuto fuori una bella coesione tra di loro, che insomma stanno lavorando bene, siamo contenti,
certo.
Perché ci mettono molto entusiasmo e credono nel nostro progetto, che comunque è giovane e ha bisogno di gente che ci crede, insomma.
Sì, perfetto. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Allora, si può già preordinare sul sito di Sulatron, sulatron.com, e credo che anche tra poco si potrà preordinare pure da We Were Never Been Boring. Comunque o sul sito di Sulathron o su Bandcamp di We Were Never Been Boring ci sarà la modalità di comprare l'album che esce tra poco, quindi già da subito penso che si potrà comprare e arriverà, non so in quanto tempo, ma arriverà.
Certo, va
E
bene.
poi si può ascoltare ovviamente su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali.
Ok.
Bandcamp.
Benissimo, benissimo, Christian. Io ti ringrazio, è stato un piacere e ti auguro tanta buona musica ancora. Alla
Grazie
prossima, ciao. Ciao, ciao.
mille. Grazie, ciao, buona giornata.